è l'insieme imponderabile delle cause che crediamo abbiano determinato gli eventi della nostra vita. C'è chi ci crede e chi no. C'è chi lo incontra da bambino, c'è chi ci si scontra da adulto, arrivando così imprevedibilmente al successo. È nella vita, nel lavoro e nell'amore. Il destino è ovunque e questo è Destinati alla Moda. Le storie dei grandi designer raccontate da Diva. È il 1936. Siamo ad Oran, nell'Algeria nord-occidentale. Se ci guardiamo attorno, però, ci sembra di passeggiare per le vie di una raffinata cittadina francese. Strade ben asfaltate, il tintinnio dei tram, i caotici caffè, i negozi con manichini ammiccanti vestiti all'ultima moda, ma anche antitetiche moschee ed esotiche palme. Oran è infatti un cruciale snodo ferroviario e centro culturale di rilievo del paese algerino. L'amministrazione francese che vi stanza da diverso tempo ha permesso una grande espansione della città, la quale ha tutto l'aspetto di una moderna metropoli europea. È in una casa borghese di proprietà di un benestante manager di una compagnia assicurativa che il 1 agosto, sotto il segno del leone, nasce Yves-Henri Thonat Mathieu Saint-Laurent, noto poi semplicemente come Yves Saint Laurent. Yves è un bambino dall'immaginazione fervida, ma anche schivo, impacciato ed estremamente attaccato alla madre. Quest'ultima amava la bella vita e vestiva sempre in modo assai raffinato, con abiti leggeri e di ottima manifattura. I pois erano una delle fantasie che preferiva e Yves quei puntini se li fisserà così bene nella memoria da riproporli molto spesso negli anni a venire nelle sue collezioni. Yves non è come gli altri. Non partecipa alle corse in bici, alle lotte fangose o alle scorribande, come tutti i suoi coetanei, che intraprendono queste attività con devozione in virtù della loro fanciullezza. Lui è diverso. A 13 anni vede rappresentata la commedia di Molière La scuola delle mogli. Ed è proprio quella serata, tra le poltrone di velluto rosso, che ha il suo primo colpo di fulmine. Il teatro. L'arte teatrale lo strega così tanto che per stare al passo con la sua fantasia e dagli etari pomeriggi affusi e noiosi di Oran, allestisce dei magnifici teatrini nel giardino di casa. I costumi delle marionette che calcano la scena sono tutti ideati e realizzati da lui. Quanto gli piacciono gli abiti! Gli piacciono talmente tanto che solo un anno dopo lo troviamo ricurvo sulla scrivania della sua camera da letto, intento a compilare con devozione fittizie bolle di spedizioni per gli abiti che ha ideato in onore delle più belle e famose dive del suo tempo. È curioso notare quanto fosse profetica l'intestazione di quei documenti. Yves Mathieu Saint Laurent Haute Couture Place Vendôme. A 18 anni, con passo spedito, tanti sogni e tre dei suoi migliori bozzetti sotto braccio, si reca alla sede del segretariato internazionale della Lana per partecipare a un concorso di moda. È agitatissimo, la notte fatica addirittura a dormire. L'esito però non tarda ad arrivare ed è un successo. Uno di quei tre disegni arriva terzo, mentre un altro si aggiudica addirittura il primo posto nella categoria abiti, la categoria che all'epoca godeva di maggiore popolarità. Galeotto fu però l'incontro con Michel de Brunhoff, quale lo presenta al già affermatissimo Christian Dior. Il signor Dior rimane molto colpito da questo ragazzo occhioluto ed estremamente talentuoso. Decide così di offrirgli un lavoro nella sua maison parigina. Yves, giovanissimo ma estasiato da questa opportunità, si inizia ad occupare dell'arredamento e degli interni della sede del marchio. Fa tutto con stile e l'accuratezza con cui si approccia alla sua mansione lo fa emergere subito agli occhi dell'attento signor Christian, il quale lo promuove a designer di accessori. Yves, eccitato dal poter usare le sue matite, assorbe come una spugna lo stile del suo maestro, mantenendo però un'impronta caratteristica, guadagnandosi così sempre più libertà espressiva nella realizzazione delle collezioni. Ma ecco arrivare la sua occasione. Ha inizio al Circo di Parigi in una afosissima giornata dell'agosto 1955. Yves, trafelato, sta trasportando sugli avambracci un abito lungo e nero. Lo fa come se stesse varcando la soglia di casa con la sua sposa nel giorno delle loro nozze. È felicissimo. Finalmente può dimostrare a Dior che la fiducia che gli è stata concessa sarà ben ripagata. Mentre si dirige verso la roulotte della moderna Dovima, sente le imprecazioni del fotografo Richard Avedon che tenta, ahimè invano, di dribblare grossi escrementi di elefante. I tre, Yves, Dovima e Avedon, si trovano sul set fotografico che avevano deciso sarebbe stata la scenografia del loro shooting. Faceva davvero molto caldo e questo non faceva altro che esaltare l'odore acre tipico delle stalle. Dovima era una delle modelle più pagate dell'epoca e la sua faccia preoccupata faceva intuire il suo estremo disagio per la scelta di quel set assai poco ortodosso. Probabilmente quando intreprese la sua carriera non si sarebbe davvero immaginata di dover fare la gincana tra gli escrementi e di dover posare tra due mastodontici pachidermi. Yves aggiusta le pieghe del drappo bianco che scendono lungo le lunghe gambe della modella. Un ultimo gesto di mano sulla vita della ragazza e l'abito è perfetto. Avedon ormai era posizionato, ma gli animali cominciavano a spazientirsi. Così inizia a caricare gli chassé uno dietro l'altro e a suggerire come far muovere gli elefanti al dommatore e, alternativamente, a Dovima, come inarcare la testa o roteare le mani. In quel giorno si fece la storia di una delle più storiche copertine di Vogue. Ciò che rendeva davvero unica questa immagine, scattata in un periodo così conservatore, sono diversi elementi. Innanzitutto l'abito, il quale rappresenta una profonda cesura con il classico new look di Dior. Esso infatti si alleggerisce e destruttura rompendo le rigide regole sociali e scardinando i vecchi ruoli femminili. Altro particolare è il contrasto tra gli elefanti sporchi dalla pelle ruvida, concetto assai lontano dalla moda patinata del tempo, e l'eleganza della modella, eterea e setosa, nel suo abito di velluto morbido. Ma, solo due anni dopo, purtroppo, questo successo inizierà a gravare sulle spalle dell'inesperto Yves a causa della morte del grande Dior. Quest'ultimo ha un infarto fulminante che lo strappa improvvisamente dall'impero che aveva creato. Viene nominato così direttore artistico della Maison Vestita Lutto e si ritrova 21enne a gestire una responsabilità assai pesante, con alle spalle una troppo esigua esperienza circa i meccanismi del business fashion. Per capire la mole della sua incombenza, basti pensare che all'epoca la Christian Dior deteneva il 75% del mercato delle esportazioni francesi di moda, numeri davvero impressionanti. Yves però non si va prendendo al panico e come sua abitudine fare mette anima e corpo nella realizzazione delle collezioni. Disegna giorno e notte, arrivando a realizzare più di 1000 figurini in sole 2 settimane. Ben presto comincia a far emergere sempre di più il suo stile personale, distaccandosi dal new look del fondatore. Mossa che inizia a palesare i primi dissensi tra i dirigenti della Maison, un malcontento che diviene sempre più acuto ma che divampa in seguito alla realizzazione della 6ª collezione, ispirata ai beatnik della Rive Gauche parigina. Ma chi sono i beatnik? Proviamo a capirlo ascoltando l'inizio del loro manifesto, l'urlo di Allen Ginsberg.
Ho visto le migliori menti della mia generazione distrutte da pazzia, affamate, isteriche, nude, strascicarsi per strade negre all'alba in cerca di una pera di furia. Hipster scapodangelo, bramare l'antico spaccia paradisiaco che connette alla dinamo stellare nel meccanismo della notte. Che povertà e stracci e occhiaie fonde e strafatti stavan lì a fumare nel sovrannaturale buio di case con acqua fredda, librati su tetti di città, contemplando jazz.
Sono considerati dalla borghesia dell'epoca dei volgari teppisti. In realtà questi vandali non sono altro che intellettuali, musicisti, artisti e filosofi esistenzialisti che vestivano in modo assai innovativa, con dolce vita, pantaloni a zampa d'elefante, giacche di pelle rigorosamente nere, da qui il soprannome Blouson Noir. Una sorta di nuova divisa per il nuovo movimento di ribellione che stava brulicando e diffondendosi in quegli anni sia in Europa che in USA. La collezione Beat ebbe un riscontro mediatico disarmante, ma purtroppo non vendette come sperato. L'establishment dell'epoca ne fu addirittura sconvolto, perché, come affermano in un documentario sullo stilista, Yves era arrivato a vestire la borghesia con gli abiti di chi li avrebbe volentieri rapinati. Nel 1960 la guerra di indipendenza algerina è appena cominciata. E Yves riceve la famigerata lettera. È chiamato alle armi dall'esercito francese d'Algeria. È doveroso sottolineare che la Maison Dior avrebbe potuto impedire il suo arruolamento assai semplicemente, ma la sua ultima collezione aveva creato uno scombussolamento tale del marchio che lasciarono imperturbabilmente partire Yves con i problemi creati. Il povero stilista, 24enne, pacifista, schivo, riservato ed un po' effeminato, si trova a dover impugnare un freddo fucile. La vita militare è così devastante ed insopportabile per lui che viene congedato dopo soli 20 giorni e ricoverato urgentemente nel reparto di psichiatria dell'ospedale militare di Val de Grasse. Qui iniziano a somministrargli massicce dosi di farmaci, ma il balsamo che più allevia le sue pene è la compagnia del dolce compagno Berger, il quale passa con lui giorno e notte, fino al giorno delle sue dimissioni dalla struttura. Ma purtroppo non è finita per il povero designer, perché è proprio in questi giorni di ricovero che la Maison decide elegantemente di licenziarlo. Inizia così per Yves un periodo davvero buio. Ma, come si sa, quando pensi di essere stato sotterrato, in realtà sei solo stato piantato. Ed anche in questo caso abbiamo la nostra rivincita.
Le retour des saisons, la joie dans la maison, c'est la vie qui recommence.
In una giornata pallida di novembre, Yves è in piedi davanti alla finestra dell'appartamento in cui vive con Berger, e con lo sguardo distratto sui tetti dei palazzi parigini, per l'ennesima volta comincia a parlare romanticamente del suo desiderio di aprire una propria casa di moda.
Se avessimo un marchio tutto nostro, potrei esprimermi liberamente, senza più i vincoli che quelle mummie a capo di Dior mi hanno sempre imposto.
In quell'istante Berger ha un'idea. Perché non fare causa a quelle mummie per il licenziamento ingiustificato di Yves mentre versava in condizioni critiche all'ospedale militare?
Yves raggiante si gira e guarda il compagno.
Geniale. Yves e Berger citano la Dior per non aver rispettato i termini contrattuali, vincono la battaglia e con i soldi del risarcimento accordatigli nel 1962 aprono la Maison Yves Saint Laurent. Il mito era appena nato. creazioni di Yves hanno un successo immediato. Sono creazioni sobrie, ma diventano anche simbolo di un'epoca, un'era rivoluzionaria. Uno dei suoi successi più grandi lo ottiene grazie alla collezione Mondrian, una serie di 6 look dai toni e le geometrie utilizzate dall'artista olandese. Ormai è ricco e famoso, ma come spesso accade, anche estremamente infelice. La sua vita è frenetica, è schiavo delle tempistiche e del mercato, e lui è fragile. Yves inizia così ad uscire tutte le sere. Abusa di cocaina e alcol, un mix che però non farà altro che acuire la sua depressione cronica. Un incontro del destino, però, ne cambierà le sorti, regalando attimi di felicità e spensieratezza al nostro delicato protagonista. È il 1967. Siamo immersi nell'oscurità stroboscopica del Yongjin, la discoteca del regime. Yves è già ubriaco. È appoggiato coi gomiti al bancone e ordina da bere con un gesto della mano. Mentre attende il suo cocktail, si volta per guardare la folla di gente che eccitata balla e si dimena indiavolata. Improvvisamente, però, il suo sguardo viene rapito da una figura che emerge dalla zona dei tavolini, un po' come un fiore tra le rocce. Un angelo biondo platino dalla silhouette slanciata ed androgena. L'entità celestiale indossa una gonna in plastica, comprata ai magazzini preso Nick, che lascia scoperte due gambe slanciatissime. Lei è Betty Catrou, fa la modella e questo è il suo primo incontro con lo stilista. In un'intervista Betty ricorda quella sera così. Yves era biondo platino in un total look di pelle nera. Ci assomigliavamo. Era così timido che dovette mandare qualcuno al mio tavolo. Poi mi chiese se volessi sfilare per lui. Io dissi di no. Eroina del racconto è Betty Catrou. Betty nasce il 1 gennaio 1945 a Rio de Janeiro. A 4 anni sua madre, stanca della vita coniugale, la porta a Parigi per cominciare insieme una nuova vita. L'educazione borghese, con rigide regole e imposizioni, scandiscono l'adolescenza di Betty, che continuando a cercare tratti somatici simili ai suoi tra gli amici della madre, trova nelle droghe il suo rifugio. A 17 anni inizia a lavorare come modella per Chanel, che definirà una vipera geniale. Ma sfilare sulle passerelle come un involucro senza anima non fa per lei. Si sente un oggetto e non le piace. Così ripone in un cassetto il cartellino numerico che indossava sul petto durante le passerelle. Decide di mollare tutto. Al momento del suo incontro con il designer, Betty si dedica solo a qualche veloce shooting di moda, ma si rifiuterà sempre categoricamente di lavorare per Yves. Si rimetterà, per così dire, ad ispirarlo per tutta la vita, ergendosi a musa e devota confidente. La silhouette androgena di Betty sposa l'estetica audace del creativo, dando vita ad uno stile che farà storia. La loro sinergia porterà alla creazione del famoso smoking nero, il quale diviene un po' il simbolo di questa loro unione artistica. Betty indossa lo smoking in maniera talmente audace che, sebbene sia un abito di derivazione maschile, la rende più sexy che mai. È ormai ufficiale, la donna Yves Saint Laurent è lei. Strolling in the night, so white, wondering why it's only after dark. Petit Poulain, come la chiamava lui e Yves, sono inseparabili. Si vedono tutti i giorni, spesso nell'appartamento di lei per bere vino bianco e dirsi quanto fa schifo la vita. Se non si vedono, si telefonano. Fanno molti viaggi e Marrakesh è una delle mete più frequenti. Nel riad marocchino di proprietà dello stilista, lui disegna e lei incarna, mettendo in scena piccole rappresentazioni private solo per lui. Yves ha un grande senso dell'umorismo e vive momenti estremamente felici, ma poi improvvisamente un'ombra lo oscura e cade nella depressione più buia. Insieme scappano da questi comuni fantasmi, ricorrendo agli stupefacenti, intervallandoli però a periodi di disintossicazione, che passano nella medesima clinica in camere contigue. Tra i lunghi corridoi della casa di cura scherzano amaramente su come, una volta fuori di lì, tutto ricomincerà come prima, sulla giostra vorticosa, qual è la loro vita. Il re della moda e la regina della notte hanno dominato un regno che ha segnato un'epoca. La loro amicizia, infatti, ha contribuito a cambiare il ruolo della donna più che mai. Corpetti rigidi, le gonne vaporose del new look diventano solo un ricordo. Ora la donna non ha solo riacquistato potere, ma è diventata un antagonista dell'uomo. Si mette i suoi pantaloni e nelle occasioni speciali usa il suo smoking. Yves, definito da Betty come un sociologo del suo tempo, ha saputo scavare nei meandri della società per portare in superficie ciò che striscia tra le strade patinate della città. Caso esemplare di questo approccio è la collezione Libération del 71, ispirata al look delle prostitute di Parigi nel dopoguerra. Si grida ancora una volta allo scandalo, ma Yves va avanti per la sua strada imperterrito. Lo spirito rivoluzionario che brucia in lui e che divampa, grazie al soffio di Betty, lo porteranno a fare diverse scelte audaci e percorritrici dei tempi a venire. Sarà il primo stilista a far sfilare modelle nere e a giocare in passerella con la multiculturalità. Naomi Campbell racconta che fu proprio grazie a Saint Laurent che nell'88 divenne la prima modella nera a comparire sulla copertina della rivista Vogue. Yves infatti minacciò la redazione di togliere la pubblicità del proprio marchio del rinomato magazine se non avessero dato la copertina alla bellissima Naomi. Sarà anche il primo a realizzare capi con tessuti trasparenti per dare ancora più libertà alla donna e a posare in prima persona per la campagna del suo profumo Purin, completamente nudo. A cavallo degli anni 70-80 abbandona l'alta moda, sempre più costosa da realizzarsi e poco redditizia. Inoltre il continuo abuso di droghe gli crea sempre più gravi problemi emotivi. Invecchiando si fa ancora più fragile e la vita del designer ormai è davvero troppo esigente per lui.
Mesdames et messieurs, je vous ai convié aujourd'hui avec beaucoup d'émotion pour vous annoncer une nouvelle importante qui concerne ma vie personnelle et mon métier.
Nel 2002 decide quindi di vendere il proprio marchio al gruppo Gucci, che deciderà di mettervi come direttore creativo Tom Ford. Yves saluta il suo pubblico con una collezione retrospettiva dei suoi 40 anni di carriera, terminata con l'entrata in scena di 100 modelle, che indossano, guarda un po', uno smoking nero. Sono applausi e lacrime, e ancora applausi e ancora lacrime. Nel 2008 Yves si aggrava. Al suo capezzale, oltre Berger, c'è lei, Petit Poulain, la quale descrive quel momento in modo assai particolare. Provocatoriamente, come nel suo solito stile, dirà che veder morire un amico che considerava la vita uno schifo era quasi un sollievo. Oggi, come racconta Fashion TV, si ritrova ogni sera a bere del vino bianco davanti alla Polaroid scattata a Yves e Andy Warhol. Un momento malinconico, sì, ma dolce e divertente. Chissà invece se Yves, da lassù, è finalmente felice.
Come along.
Speriamo che questa storia vi abbia appassionato. Se volete scriverci i vostri commenti e suggerimenti o avete bisogno di informazioni, scrivete a diba.eaf, sigla di Everything About Fashion, @gmail.com. Continuate a seguirci sul nostro blog Diba Everything About Fashion e sulla nostra pagina Instagram Diba Fashion Official. Vi aspettiamo alla prossima puntata. Ciao!